Ciao a tutti cari amici e benvenuti a questa nuova puntata della nostra rubrica Non solo botte, targata la disperata, qui su Radio Bandiera Nera.
Ambrogio?
Signore?
Avverto un leggero languorino, ma mia non è proprio fame, è più voglia di...
Fastidio.
Qua la fiaba se fa lunga.
Ho già chiamato per il sabato sera. Fino a se si chiamava voglia di
fastidio.
Ma voglia di
voglia del fastidio, come dice il buon Simone, quindi...
È evidente ragazzi.
Anche noi seguiamo la via del fastidio.
Ciao a tutti cari amici, benvenuti a questa nuova puntata della nostra rubrica Non solo botte, targata la disperata, qui su Radio Bandiera Nera. Io sono sempre Simone Lansotti. Oggi abbiamo ospite Fernando Frattesi della BKB Italia, che ci parlerà della Bare Knuckle Box, cioè la box a mani nude, e si sta sviluppando anche sul suolo nazionale. Ciao Fernando.
Ciao a tutti, è un onore essere qui.
È un grande piacere anche per noi averti ospite e poter approfondire questa disciplina molto particolare. Vuoi iniziare magari facendoci una piccola spiegazione dal punto di vista storico di come si è sviluppata in generale la Bare Knuckle Box?
Sì, allora Bare Knuckle Boxing fondamentalmente è pugilato, è il pugilato delle origini, il padre del pugilato moderno, diciamo, uno sport che si fa senza guantoni e originariamente si usava, diciamo, è nato per risolvere questioni, quindi tra due persone che avevano dei problemi si sfidavano e si prendevano a cazzotti, ecco. Praticamente poi si sviluppa con l'avvento, diciamo, di James Figg, considerato il primo campione di Bare Knuckle Boxing. In realtà era un maestro di scherma, più che un pugile, era un grande promoter di questo sport. Quando nel 1719 aprì la sua accademia a Londra, presentò questi spettacoli al grande pubblico. E da lì, diciamo, si è evoluto tutta la storia del pugilato, ecco, con l'avvento di Jack Brockton è stato il primo pugile campione che nel 1743 ha codificato le prime regole della box, che erano 7 o 8, non mi ricordo bene. Dopodiché niente, questi incontri si svolgevano a mani nude, non c'era limite di tempo e quindi si vinceva per KO o per abbandono dell'avversario. Erano molto cruenti, solitamente questi pugili erano chiamati prize fighters perché combattevano per un premio, quindi per il prize. Da lì poi si è sviluppato tutto il discorso degli atleti professionisti e fino ad arrivare, diciamo, ai giorni nostri. Diciamo che l'ultimo match a mani nude si è disputato nel 1889. È stato l'ultimo mondiale tra John Sullivan e Jack Kilrain. Dopodiché sono state adottate ufficialmente le regole Queensberry con i guantoni.
Quindi praticamente una disciplina che è nata come, diciamo, una pratica tra duellanti. Quindi anche molto bella questa origine, che ha a che fare ancora con il senso dell'onore che purtroppo si sta perdendo tragicamente ai nostri giorni. Una cosa che ci piace senz'altro, per poi arrivare ad una regolamentazione successiva e approdare al suo lato spettacolare, se vogliamo, come tu dicevi, quando poi è nato il professionismo e si è iniziato a combattere anche in vista di una borsa, quindi c'è stata anche la possibilità, immagino, di mantenersi per gli atleti con questa attività.
Sì, esatto. Inizialmente questa pratica era una pratica di difesa personale, anche perché chi combatteva a mani nude spesso lo faceva anche con la spada e con il bastone. I primi incontri in Inghilterra di queste discipline nascono infatti da quel che chiamano poi stage gladiators, che erano degli atleti che combattevano un round di spada. Il round finiva, praticamente era il primo sangue, un round di bastone, un round a mani nude. Quindi erano dei combattenti completi. Dopodiché, diciamo che il combattimento con le armi ha perso un po' di interesse tra il pubblico e interessava più il dramma, diciamo. Il combattimento con le armi lo chiamavano prove di abilità, mentre il combattimento a mani nude erano prove di coraggio. Alla gente piaceva molto di più questi ultimi. Ecco perché poi sono stati staccati da questa disciplina e sono stati, diciamo, per i vari promoter, quelli che avevano le accademie, hanno sempre di più fatto solo spettacoli di uomo contro uomo disarmati. Quindi nasce come difesa personale, poi diventa sport. Anche perché nel pugilato a mani nude di una volta era contemplata la lotta eretta, quindi non era solo striking, diciamo, ma c'era anche una parte molto consistente di lotta, quindi era abbastanza completo.
Beh, ti dirò, Fernando, io sono sempre molto felice quando trovo persone ferrate come te nella storia e nella cultura che ha portato alla nascita della disciplina che praticano, perché vuol dire che c'è una passione molto profonda, molto strutturata. Io stesso nel mio sono uno a cui piace studiare ed approfondire quello che pratico, ed è una piacevole sorpresa trovare dall'altra parte una persona che ci può sviscerare così bene i contenuti. Allora, una domanda che mi sorge automaticamente, anche se, diciamo, la faccio spesso nelle interviste, ma in questo caso con maggiore interesse: come ti sei approcciato tu alla bare knuckle box? Anche se dopo la spiegazione che ci hai dato è intuibile che, data la tua grande passione, ci sia un movente molto forte che ti ha portato.
Beh sì, ho iniziato con il pugilato, ho fatto il pugile agonistica, una decina di match. Quando ho smesso, diciamo, mi sono dato un po' le arti marziali, poi sono ritornato al mio primo amore che era il pugilato, e da grande appassionato sono andato a ricercarmi tutta la storia di questa disciplina. Ecco, nel 2006 poi per caso su internet trovai un gruppo che si chiamava Classic Pugilism, perché la box del XVIII-XIX secolo si chiama pugilism. Bare knuckle boxing è una parola che viene dopo e serve a distinguere i combattimenti con i guantoni con quelli a mani nude, perché praticamente quando sono state istituite, diciamo, le regole Queensberry, cioè il pugilato con i guantoni, il pugilato a mani nude e quello con i guantoni sono andati per un periodo di pari passo, nel senso si combatteva sia a mani nude che con i guantoni, quindi è una parola che viene dopo. Trovai questo forum, dicevo, che si chiamava Classic Pugilism nel 2006, e leggendo c'erano tanti utenti da tutto il mondo, principalmente americani, e praticamente ci si scambiava manuali, perché comunque i maestri inglesi, i maestri americani ci hanno lasciato molti manuali tecnici di questa disciplina, cronache e manuali tecnici, e quindi ci si scambiavano informazioni, ci si scambiavano pareri, consigli, e mi sono appassionato, ecco.
Dal punto di vista schiettamente tecnico, la pratica col guantone, diciamo che fisica vuole che nella pratica col guantone il colpo, l'impatto sia distribuito su una superficie più grande e quindi dia un certo tipo di danno, se vogliamo, cioè, diciamo, l'onda d'urto si propaga a livello interno magari maggiormente, mentre invece con la nocca nuda è più facile tagliare e quindi provocare una ferita anche profonda, sebbene superficiale, per esempio, ha un maggiore sanguinamento, è più facile anche ferirsi alla mano colpendo. Che differenza tecnica c'è nel portare proprio i colpi quando si pratica mani nude rispetto al guantone? Tu poi che hai un'esperienza in tutti e due i campi.
Ecco, diciamo che il guantone arma la mano, no? Quindi in qualche modo favorisce il fatto che il colpo arrivi alla massima potenza. Nel bare knuckle, in teoria, perché poi in pratica negli incontri di oggi non è che si vede molto, in teoria dovrebbe essere molto più studiato il portare i colpi in modo di non farsi male alla mano, quindi magari modulare la forza, colpire in punti precisi. Ecco, la precisione è una cosa fondamentale nel bare knuckle, appunto per non ferirsi la mano. per non rompersela. Poi chiaramente quando si è sul ring e hai davanti qualcuno che picchia tutta forza, insomma, non è facile controllarsi, ecco, bisognerebbe essere dei maestri zen. Quindi la cosa principale è, ecco, magari colpire a piena potenza al corpo e di precisione magari colpire meno, ma più precisi al volto.
Poi ci stavi dicendo sostanzialmente che intanto sul ring l'adrenalina gioca il suo ruolo come sempre. C'è la grande diga, no? Che poi ci separa da una prestazione buona, una prestazione meno buona, l'ansia e tutto quello che concerne il combattere poi anche davanti a un pubblico. Immagino anche la cadenza dei colpi, nel senso, con il guantone uno si sente più sicuro a tirarne molti di più. Cioè io per esempio quando combatto con i guantoni posso fare triplette in allegria, serie da 6 colpi, senza magari avere tra virgolette la paranoia di ferirmi. Quindi immagino anche la cadenza dei colpi sia diversa.
Sì, esatto, dovrebbe essere molto più studiata e bisognerebbe colpire non in combinazione o perlomeno limitarle molto e andare più sulla preparazione dell'azione, sul colpo sicuro, diciamo. Il problema principale, mentre una volta non c'era limite di tempo e quindi si vinceva per KO, appunto, come ho detto, per abbandono, quindi il match poteva essere molto più studiato, molto più lento. Al giorno d'oggi, da una parte fortunatamente, la maggior parte degli incontri di Bernaccolo avviene sulla distanza di 3 round per 2 minuti, quindi con tempo limitato, il tempo limitato, diciamo, forza anche un pochino l'azione, un pochino di più di quella che dovrebbe essere a mani nude.
Ottimo, io penso che come primo blocco abbiamo spiegato molte cose e soprattutto sei stato molto bravo a dare una rosa incredibile di spunti per chi volesse documentarsi e magari, perché no, approcciarsi a questa disciplina, che però immagino sia per molti ma non per tutti, come diceva una vecchia pubblicità. Fernando, io lancio il primo stacco musicale, andiamo con la prima pausa e ci rivediamo subito dopo con Fernando Frattesi della BKB Italia.
Try this trick and spin it. Yeah.
Ciao a tutti cari amici, bentornati a questa nuova puntata della nostra rubrica Non Solo Botte, targata la disperata, qui su Radio Bandiera Nera. Io sono sempre Simone Lansotti, abbiamo il grande piacere di avere con noi Fernando Frattesi, che ci stava, più che raccontando, ci stava istruendo, è proprio il caso di dirlo, sulla bare knuckle box praticata qui in Italia. Allora, bentornato Fernando.
Grazie.
Abbiamo fatto uno splendido excursus storico sulla nascita della bare knuckle box, abbiamo anche trattato le differenze tecniche che la distinguono dal pugilato che al giorno d'oggi tutti pratichiamo, molti di noi praticano. Io adesso entrerei un po' nella tua palestra. Allora, cosa differenzia la preparazione tecnica, l'allenamento della bare knuckle box rispetto a quella di una qualunque palestra di pugilato odierna?
Allora, nella nostra palestra facciamo sia pugilato olimpico, diciamo, professionistico, che bare knuckle boxing. La differenza fondamentalmente è sempre pugilato. Quello che facciamo noi è fare tutta una fase di studio delle tecniche, che magari può essere fatto con lo sparring condizionato a mano nuda. Dopodiché mettiamo i guantoni, anche perché i guantoni sono stati introdotti nel 1700 circa 40 e qualcosa da Jack Broughton, perché non è che erano proprio dei masochisti, insomma anche loro ci tenevano, insomma, la faccia, le mani, quindi il guantone ha un uso molto indietro nel tempo, non è che si picchiassero sempre a mano nuda, quindi anche noi facciamo le tecniche, studiamo le tecniche del pugilismo, quindi tecniche che ci hanno lasciato in eredità questi maestri dai manuali, cerchiamo di tirar fuori qualcosa di utile di quel tempo e, diciamo, integrarlo alla box moderna in modo da creare un sistema funzionale per il bare knuckle boxing di oggi. Però, ripeto, facciamo sparring condizionato mani nuda, studio delle tecniche mani nuda e poi usiamo i guantoni per fare qualsiasi altra cosa.
Quindi diciamo che la peculiarità è la costante di uno studio atletico storico, quindi ce n'è per il fisico, sì, ce n'è per la tecnica, ce n'è per la mente.
Esatto, esatto. Noi ci sono tanti che si cimentano in questa disciplina, la differenza è proprio questa, che semplicemente tolgono i guantoni e vanno a combattere. Noi, a differenza di questi, studiamo sui manuali e cerchiamo di applicare qualcosa del passato a livello tecnico, ma anche strategico, no? Tattico, ad esempio, pugili di una volta magari colpivano le zone degli occhi per far lacrimare l'occhio, per far sanguinare, per far gonfiare, per impedire la vista, per poi finire l'avversario, no? Queste possono essere strategie ancora oggi utilissime in un incontro moderno.
Beh, immagino che poi lavorando a mani nude, ecco, io ogni tanto guardo anche video, per esempio, di atleti esordienti, insomma, mi piace un po' spaziare. E inorridisco certe volte nel vedere tronchi fermi, duri come l'acciaio davanti all'avversario, scambi di colpi granitici senza una strategia. Immagino invece che voi, lavorando a mani nude, per esempio, lavorerete molto sul lavoro di tronco, le schivate. L'importante sarà molto anche non prenderle piuttosto che darne tante. Mi confermi questa mia impressione?
Esattamente così. Nel 1789 Daniel Mendoza, nel suo manuale, diceva proprio questo: è sempre preferibile schivare che bloccare il colpo, anche perché senza guantoni comunque i blocchi fanno male, cioè si sentono sulle braccia, a parte che non è facile perché è una superficie ridotta, sia il pugno dell'avversario sia le tue braccia per parare, e poi comunque fanno male, rischi anche rotture, ecco. Quindi sempre meglio fare tanto footwork, lavorare tanto sul footwork, lavorare tanto su movimenti della cintura. E questa è una cosa che io personalmente insisto molto.
Beh, anche perché poi è un aspetto che dà qualità anche al pugilato olimpico. Quando io vedo un atleta, ecco, a me piace per esempio Lomachenko, ma insomma, a chi non piace, quando vedo le magie che fa con i piedi, con il tronco, lasciamo stare le serie che porta, che sono veramente entusiasmanti, e spesso mi scopro con delle erezioni brutali mentre guardo, ma sebbene sia nota la mia eterosessualità, però di fronte a una certa tecnica, immagino che poi laddove sia anche più facile aprirsi e tagliarsi con dei colpi, penso all'arcata sopraccigliare, l'arcata sopraccigliare che è carta velina, vediamo quando arrivano gomitate nella Thai box, ma anche quando arrivano pugni con i guantoni ben portati, il sangue scorre come di fronte a casa di Vlad Tepes nei giorni di festa, quindi mi confermi questa mia impressione?
Sì, sì, assolutamente, ci si taglia, si sanguina e oltretutto fa molto male, infatti per quello che ho potuto osservare io, molti incontri finiscono per abbandono più che per knockout ai punti, è difficile arrivare ai punti il Bernacol, cioè, forse ai punti di sutura è facile, però ai punti, esatto, ai punti del giudice è veramente difficile, quindi spesso ho notato che è più una questione di abbandono per il troppo dolore, per la ferita, per queste cose qua, diciamo che da un certo punto di vista è meglio per evitare traumi, diciamo, cerebrali, dall'altro punto di vista è veramente uno sport duro, quindi serve molto coraggio e determinazione, ecco.
Allora io colgo al volo l'occasione di questo accenno che tu hai fatto al regolamento a salire sul ring per farti un'altra domanda per addentrarci meglio nell'argomento. Allora, le regole nei combattimenti, tu avevi accennato un po' prima alla durata, in cosa cambiano i regolamenti rispetto alla box?
Diciamo che ci sono varie federazioni che ne adottano diversi. Vi parlo di quello che mi piace di più, diciamo è quello americano della BKFC, Bare Knuckle Fighting Championship. Loro hanno adottato un regolamento che richiama un pochino il regolamento vecchio e modernizzato per esigenze di spettacolo, appunto. Quindi cosa fanno? Una volta avevo detto c'era la lotta eretta, si poteva proiettare, ora non più, anche perché magari diventerebbe noioso, però si può fare un clinch attivo, quindi cosa vuol dire? Tenere con una mano e picchiare con l'altra. Quando si tiene con due mani, l'arbitro, diciamo, dallo stop, dal passo indietro, break, stop, passo indietro, però tenere con una mano e picchiare con l'altra è possibile. Questa è una delle differenze. L'altra differenza storica è che si parte all'inizio del round, non si parte più dagli angoli, ma si parte come era storicamente dal centro, a distanza di circa una yard, era storicamente più o meno, comunque si parte a distanza di colpo, diciamo. Questo al gong apre tutta uno scenario di possibilità tattiche infinite che, diciamo, nel pugilato moderno non esiste. Queste sono le principali differenze.
Ascolta, mi è capitato di vedere dei video mentre mi preparavo per questa intervista, mi è capitato di vedere, di notare ring rotondi e sì, più grandi di quelli regolamentari soliti. Da cosa nasce il fatto di lavorare in un ring vero e proprio, nel vero senso della parola?
Un ring rotondo, ma quella è appunto una peculiarità che ha adottato questa federazione. Storicamente non mi sembra ci siano riferimenti storici, penso sia più una cosa di spettacolo, più una voglia di differenziarsi dal pugilato, diciamo, tradizionale, ecco. Storicamente i ring erano comunque quadrati, all'inizio c'era uno stage, quindi un palco, poi storicamente i ring erano fatti da 8 paletti, era un quadrato, 8 paletti e 3 corde, e si combatteva sulla terra battuta. Questo per la terra battuta perché per assorbire, ammortizzare un pochino di più le proiezioni.
Ho un'ultima curiosità, dopodiché lancerei il prossimo stacco. Le fasciature, le fasciature alle mani, la nocca deve rimanere effettivamente nuda, viene coperta, come funziona?
Allora, anche qui adesso le due maggiori federazioni che esistono al mondo, che è quella BKB Londra e BKFC, hanno la nocca nuda, fasciano solo il polso per stabilizzarlo un pochino. Altre federazioni fanno delle fasciature anche coprendo la nocca da pro, fasciature da pro, diciamo, coprendo la nocca, e la motivazione è per non tagliarsi, insomma, sulle mani, con i denti. Quindi comunque le due principali è proprio la nocca nuda.
Benissimo, allora io ti ringrazio di aver soddisfatto questa mia ulteriore curiosità e spero che abbia soddisfatto anche i nostri amici ascoltatori. Io lancio il secondo stacco e ci vediamo subito dopo con Fernando Frattesi per continuare a parlare di Bare Knuckle Box. Ciao a tutti cari amici, bentornati a questa nuova puntata della nostra rubrica Non Solo Botte, targata la disperata qui su Radio Bandiera Nera. Io sono ancora Simone Lanzotti e stavamo chiacchierando con Fernando Frattesi della BKB Italia, che ci stava spiegando dettagliatamente in cosa consiste e come si svolge la Bare Knuckle Box, la box a mani nude, che forse alcuni di voi ancora non conoscono, e questa è un'ottima occasione per farsi un'idea con una persona molto competente. Bentornato Fernando.
Grazie, eccomi.
Io per proseguire ho un'ulteriore curiosità: qual è l'andamento della scena della bare knuckle box in Italia?
In Italia, allora, diciamo che adesso è tutto fermo come, come tutto il resto di sport da combattimento. Prima di questa emergenza stavamo provando ad organizzare un evento in Italia. Non è semplice, però diciamo che è il nostro obiettivo come associazione. Noi facciamo dei corsi di formazione sia per istruttori di pugilism, di bare knuckle boxing, facciamo dei seminari a tema sui singoli manuali e poi volevamo organizzare questo evento. Poi diciamo l'emergenza, il coronavirus ci ha tagliato un po' le gambe adesso.
Fammi fare un'altra domanda che secondo me può risultare interessante. Aspetti legali della pratica della bare knuckle box in Italia? Sai che nel nostro paese ultimamente tutto è considerato violento, a prescindere, ci sono delle regole restrittive per determinati tipi di sport, anche per la semplice diffusione sui mezzi televisivi. Come si pone legalmente la pratica della bare knuckle box in Italia?
Allora, per prima cosa non è uno sport riconosciuto, quindi non si può fare tramite associazione sportiva dilettantistica, infatti noi siamo un'associazione culturale. Seconda cosa, ma noi abbiamo avuto un parere legale da un famoso studio milanese e loro ci hanno detto: guarda, non esiste una legge che lo vieta, neanche una che
lo consente.
Che lo consente, esatto. Però secondo noi, facendo un'assicurazione per la responsabilità civile, secondo noi si può fare. E noi è quello che abbiamo fatto.
Come si svolgerebbe un evento, come dicevi prima, dell'intenzione che avreste di organizzare un evento promozionale, suppongo, sulla bare knuckle box? Come si potrebbe svolgere un evento? Ci sarebbero degli incontri dimostrativi o dei veri e propri incontri dove praticamente si potrebbe vedere anche qualche bel KO, qualche dimostrazione pratica della disciplina?
Beh, la nostra intenzione era fare una vera e propria serata solo di bare knuckle boxing con una decina di match, e siccome noi abbiamo contatti forti in Inghilterra con queste altre federazioni, perché no fare anche qualche titolo, magari qualche titolo italiano, perché ci sono degli italiani che hanno combattuto comunque in questa disciplina e quindi che si potevano sfidare e fare un incontro tra un italiano, un inglese, insomma, mettendo in palio anche un titolino, ecco, diciamo così, per creare appeal. Però sì, la nostra intenzione era farlo molto real, insomma, vero, ecco, nessuna dimostrazione, ma incontri veri di bare knuckle box.
Sulla scia di quello che stavi dicendo, hai accennato ad atleti. Sì. Allora io, per esempio, mentre tu mi parli, sto già pensando di andare ulteriormente ad indagare la disciplina, a vedermi qualche bel video per capirne sempre di più, e anche sono molto stuzzicato da quello che tu mi racconti. Segnalaci qualche atleta. Adesso il nostro ascoltatore medio smette di ascoltare la trasmissione o il podcast e vuole andarsi a vedere qualche bel incontro. Dici qualche atleta italiano, se possibile, ma anche straniero, che va tenuto d'occhio per vedere della bare knuckle box di qualità.
In Italia sono pochi quelli che hanno combattuto, su tutti Christian Balsamo, Luca Bergers, Dimitri Angelini, ecco, forse sono solo questi tre che hanno combattuto fino adesso. Due dei tre hanno combattuto con noi. Noi abbiamo fatto 5 incontri in Inghilterra, ne abbiamo 24, quindi per adesso lo score diciamo che è ottimo, speriamo di continuare così. E a livello internazionale, uno su tutti che mi viene in mente sicuramente è Tyler Gudjon, è un ex pugile professionista, molto tecnico, molto spettacolare, assolutamente da vedere, forse il migliore in circolazione adesso. So che lui combatteva in BKB Londra, so che non combatte più lì, probabilmente ha firmato per la federazione americana, e quindi lo vedremo su questo ring circolare. Spero di vederlo presto anch'io. Comunque andatevelo a vedere perché vale la pena.
Beh, mi fa molto piacere sapere che un'eccellenza italiana in una disciplina, tra l'altro relativamente giovane, mi sembra di aver capito, nel nostro territorio, ha già conseguito dei risultati interessanti, e quindi io invito anche tutti i nostri ascoltatori a sostenere le eccellenze italiane. Dico, l'olio d'oliva, abbiamo i pomodori buoni, abbiamo la cucina, abbiamo la Bernacle Box italiana, quindi d'ora in poi potrebbe essere che sentiate dire Italia spaghetti pizza Bernacle Box, perché no, io me lo auguro, anche per sfatare un po' di luoghi comuni, che siamo un grande paese. Fernando, io ti ringrazio, lancerei un altro stacco musicale e ci vediamo subito dopo per proseguire la nostra intervista con Fernando Frattesi della BKB Italia. Let's get me hanging out. Ciao a tutti cari amici, bentornati a questa nostra puntata della nostra rubrica Non Solo Botte, targata la disperata qui su Radio Bandiera Nera. L'ultimo blocco con Fernando Frattesi che ci stava parlando della Bare Knuckle Box, la box a mani nude, e di come si stia sviluppando in Italia. Tra l'altro con ottimi risultati, abbiamo scoperto, perché facendo degli incontri all'estero la Bare Knuckle Box Italia ha portato a casa dei risultati assolutamente di rilievo, quindi su 5 incontri disputati, 24, noi auguriamo lunga vita alla Pickup d'Italia. Fernando, dove sì. possono trovare i nostri amici che volessero provare la vostra disciplina?
Allora, noi siamo a Milano, piazza Francesco Carrara 19. Chi volesse provare, anche semplicemente provare una volta, ci venga a trovare.
Tu ci hai parlato prima anche di corsi di formazione per istruttori. Che caratteristiche dovrebbe avere l'aspirante tipo che volesse presentarsi da te e dire voglio imparare a fare la Bare Knuckle Box e diventare un istruttore? E soprattutto come e quando si svolgono i corsi?
Allora, noi ora stiamo finendo il primo corso che abbiamo iniziato a settembre dell'anno scorso, quindi l'abbiamo diciamo strutturato su 6 appuntamenti bimestrali. Questo per dare in bimestrali perché studiamo manuali, facciamo molta pratica e vogliamo che in quei 2 mesi in cui l'allievo vede delle cose le alleni prima di tornare. Le caratteristiche che dovrebbe avere: sicuramente aver fatto un po' di sport da combattimento, preferibilmente il pugilato, poi tanta passione anche per la storia, perché noi ai nostri istruttori chiediamo non solo di essere bravi diciamo tecnicamente, ma anche di sapere qualcosa di storico. È già una disciplina dura, quindi un po' di cultura diciamo che solitamente non fa mai male.
Bene ragazzi, allora un messaggio per i nostri ascoltatori: avete sentito, c'è il sangue, c'è il sudore, c'è la storia, c'è la tradizione, ci sono le radici, c'è tutto, ci sono tutti gli elementi per andare a provare una disciplina assolutamente completa sotto tutti i punti di vista e anche molto accattivante. Se avete ascoltato la nostra trasmissione, io sono sicuro che più di qualcuno di voi si sarà ingolosito. Molto bene, allora Fernando, io direi che siamo alle battute finali. Hai un consiglio da dare ai nostri amici ascoltatori?
Ah beh, certamente, seguite la via del fastidio, sempre.
E vai, grandissimo. Bene. Io ti ringrazio, un consiglio
grazie
peraltro
preciso
come un colpo di nocca alla punta del mento, splendido. Allora, io ringrazio Fernando Frattesi della BKB Italia, invito tutti i nostri ascoltatori a sostenere lo sport di qualità italiano e vi lascio con l'ultimo stacco musicale. Vi ricordo ragazzi, se volete contattarci per parlare della vostra disciplina, il 353 35 98 563, contattatemi via WhatsApp e ci possiamo risentire. Fernando, io ti ringrazio ancora tantissimo e rimando i nostri amici ascoltatori alla prossima puntata. Ciao Fernando.
Grazie a voi, un saluto.
Ti tocca la corrente. Si butta dal finestrino, la fattura si richiede in anticipo. E non si accettano i buoni pasti.
Per fare una grande parete metteller italiani sempre voler cantare, mai voler faticare, impogare violento. Metal italiano sempre pieno di mantolini, pizze und chitarre, pacchetti starten. Metteller italiani promettere di suonare a tempo e poi sempre fare contrarien. Nostro metal invece mandolino.